Stretto di Hormuz, l'Italia si prepara a intervenire con due navi per sminare il tratto di mare. Prenderanno parte a una missione internazionale, ma solo se finirà la guerra. Sul conflitto nel pomeriggio, Giorgia Meloni al Senato, opposizioni pronte a incalzarla su caro energia e rapporti con Trump. L'Iran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e alza i toni contro una ripresa di azioni militari americane. Trump intanto è in viaggio verso la Cina per cercare una sponda sul conflitto. Domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Antivirus, tutti negativi, i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con dei contagiati. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma specifica la situazione sotto controllo. Per l'OMS sono 11 casi sospetti totali, 9 quelli positivi. Troppo precariato nella scuola, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale non docente. Abuso di contratti brevi al posto di assunzioni a tempo indeterminato, dicono i giudici. Accolto il ricorso della Commissione, la normativa italiana viola il diritto dell'Unione. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, il governo si prepara a intervenire nello stretto di Hormuz nell'attesa che cessino le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Oggi in commissione i ministri Tajani e Crosetto hanno detto che l'Italia ha deciso di inviare due navi per sminare il tratto di mare nel Golfo Persico. Le due imbarcazioni si avvicineranno all'area e, se ci sarà la pace, prenderanno parte a una missione internazionale. Del ruolo italiano nel conflitto oggi parlerà anche Giorgia Meloni, attesa in Senato per un question time. Le opposizioni le chiederanno conto di vari temi, dal caro energia ai rapporti con Trump. Da Roma, Anna Bredice.
Prepararsi per intervenire oggi, per intervenire domani, è la frase ad effetto che Crosetto ha riservato alle commissioni estere e difesa che si sono riunite questa mattina alla Camera dei Deputati per avere aggiornamenti sulla crisi nello stretto di Hormuz. E l'intervento di oggi sarebbe la partenza di due cacciamine che si stanno avvicinando allo stretto, ma rimarranno per ora lontane fino a quando sarà stabilita una tregua definitiva e la partecipazione ad una coalizione internazionale, ma sotto quale egida ancora non è chiaro, se dell'ONU, dell'Unione Europea. In ogni caso i due ministri hanno assicurato che un intervento nello stretto sarà prima autorizzato dal Parlamento. Tajani, intervenendo in commissione, ha parlato di uno shock globale, commentando le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz per quanto riguarda dunque l'approvvigionamento dei carburanti. Ha criticato l'Iran per gli attacchi ai paesi vicini e per le possibili minacce attraverso le armi nucleari, ma poco, quasi niente, è riservato a Trump come critica, come condanna per l'attacco all'Iran sferrato ormai mesi fa. Bisognerà quindi capire cosa dirà oggi Giorgia Meloni al Premier Time in programma alle 16:30 al Senato, se ribadirà la partecipazione ad una missione dopo un accordo di pace, ma dovrà dire molto altro. I rapporti con Trump, se condannerà la guerra sferrata dall'alleato americano, ma dovrà affrontare altri temi. Si tratta del primo confronto della Presidente del Consiglio in Parlamento dopo il referendum. Tanti temi, anche spinosi, visto quello che sta accadendo dentro la sua maggioranza, problemi che non sono finiti con la prima operazione di pulizia di Delmastro e Santanchè. Linea allo studio.
Intanto l'Iran ha ribadito che Hormuz è sotto il suo controllo e ha minacciato di trasformare il Golfo Persico in un grande cimitero nel caso di una ripresa delle azioni militari americane, un'opzione in questi giorni al vaglio degli Stati Uniti con lo stallo nelle trattative. Proprio lo stretto e la guerra con l'Iran sono tra i temi in oggetto del viaggio di Donald Trump in Cina. Trump arriverà a Pechino nel primo pomeriggio intorno alle ore 20 cinesi e domani ci sarà il faccia a faccia con Xi Jinping. Oltre al conflitto sul tavolo anche le questioni commerciali tra i due paesi. Il servizio di Roberto Festa.
È un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla, la guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita, le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale essere rispettato per Washington, gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial.
In Libano intanto proseguono i raid e l'esercito israeliano sostiene di aver colpito 40 obiettivi di Hezbollah nel sud del paese nelle ultime 24 ore. Uno degli attacchi, secondo L'Orient Le Jour, avrebbe centrato un'autostrada. Sono almeno 8 le vittime, tra cui 2 bambini. Nelle ultime ore uccisi anche 2 paramedici della protezione civile libanese nel corso di alcune operazioni di soccorso. In Ucraina è in corso in questi minuti un attacco aereo combinato russo. A darne notizia è l'intelligence di Kiev, secondo cui Mosca starebbe usando un numero considerevole di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili. Tra gli obiettivi russi le infrastrutture critiche, le imprese energetiche, oltre che gli edifici governativi, sostiene l'intelligence ucraina. Antivirus, sono tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per una polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato però che la situazione è sotto controllo. Ieri intanto la ministra della salute francese ha dato una conferenza stampa sul virus. In Francia si trova una delle persone positive più gravi che è attualmente in terapia intensiva. Il servizio da Parigi.
Dei 5 turisti francesi rimpatriati con tutte le precauzioni e un protocollo sanitario draconiano della crociera contaminata dall'antivirus, 4 sono in buona salute e soprattutto sono negativi ai test di depistaggio del virus, restano comunque isolati in quarantena e sotto stretta osservazione. Il quinto, una donna di mezza età, ha contratto la malattia in forma acuta ed è in prognosi riservata sotto assistenza respiratoria. E quanto ha spiegato ieri la ministra della sanità francese Stéphanie Rist in una molto ufficiale e affollatissima conferenza stampa destinata a fare la massima trasparenza sulla questione e a rassicurare un'opinione pubblica già in fibrillazione di fronte alla prospettiva di una nuova pandemia di tipo Covid. Per i 5 turisti rimpatriati è stata ricostruita una lista di 22 persone casi contatto accertati, già ricoverate o in corso di ricovero, ha spiegato la ministra, esaminate in isolamento e sotto osservazione. Peraltro, ha concluso Madame Rist, non ci sono elementi per presumere di una circolazione diffusa del virus tra la popolazione in Francia. Dichiarazione che si vuole rassicurare ma dall'effetto paradossalmente inquietante, tanto l'ipotesi di una diffusione già in corso appariva remota, per non dire impensabile, fino a ieri. Inquietudine sempre, per così dire, più virulenta tra media e opinione pubblica, tanto che il presidente Macron in persona ha tenuto a rassicurare i francesi, il governo agisce con competenza e la massima prudenza, ha dichiarato, e la situazione è sotto controllo. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ora nel Regno Unito, dove al Parlamento si tiene tra poco il tradizionale discorso del re Carlo, discorso che però quest'anno avviene in piena crisi di governo dopo il caso Mandelson legato a Jeffrey Epstein e la sconfitta alle elezioni locali. A chiedere le dimissioni del premier Keir Starmer adesso non è soltanto l'opposizione ma anche una parte del suo stesso partito, il Labour. Ieri 4 dimissioni nell'esecutivo. In diretta con noi Daniele Fisichella, a te Daniele.
Il compito del sovrano oggi è quello di esporre i piani del governo. Il problema è che non è affatto chiaro chi guiderà il paese. L'autorità di Keir Starmer è stata polverizzata, ma finora nessuno sfidante si è fatto avanti. Parlare di strategie di partito tra le cerimonie dedicate alla presenza di Re Carlo a Westminster sembra un paradosso, eppure la situazione attuale è ritenuta da tutti insostenibile. I sindacati legati alla sinistra hanno affermato che ormai è chiaro che Starmer non guiderà il partito alle prossime elezioni. Wes Streeting, ministro della sanità e rappresentante dei Labour moderati, oggi ha incontrato brevemente Starmer, gli avrebbe comunicato la sua intenzione di dimettersi e poi candidarsi ufficialmente alla leadership già da domani. Nel frattempo Re Carlo presenta le nuove proposte del governo su edilizia, energia e un disegno di legge sull'immigrazione che renderà più difficile per alcuni migranti ottenere la residenza nel Regno Unito. All'interno delle nuove misure anche una che permetterà di allineare le leggi britanniche a quelle dell'Unione Europea, un passaggio fondamentale per poter riallacciare i rapporti con Bruxelles.
Grazie Daniele. Sottraevano dalle banche dati informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo e poi le vendevano ad alcune agenzie private. E questa l'accusa per due poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa dando i dettagli dell'operazione e parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi. 29 in totale gli indagati, destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora. Troppo precariato nella scuola italiana, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale ATA, il personale non docente, quello amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica. Il loro sistema di assunzione viola il diritto dell'Unione Europea, ha stabilito la Corte accogliendo un ricorso della Commissione Europea. Per Bruxelles questo sistema è incompatibile con la normativa europea in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni ai contratti brevi, mentre favorisce le procedure di assunzioni a tempo indeterminato. C'è stato troppo abuso di contratti brevi, questa è l'accusa per l'Italia. Che cosa significa ora per il nostro paese? Anna Maria Santoro, responsabile personale ATA della CGL Scuola.
È una denuncia clamorosa che noi facciamo da tempo, perché la scuola italiana muore di precariato, il governo ne è il becchino. Sugli ATA i numeri sono impressionanti, oltre 60.000 posti su una dotazione organica di 200.000 persone, oltre 60.000 posti sono coperti da personale a tempo determinato e sono posti che aumentano nel tempo. Perché? Perché c'è una legge ingiusta che limita le assunzioni del personale ATA al solo turnover, cioè i pensionamenti. Anche quest'anno c'è una previsione di circa 10.000 pensionamenti, verranno fatte 10.000 assunzioni a fronte di 60.000 posti liberi.
Dopo questa sentenza la conseguenza pratica è che l'Italia dovrà mettersi in regola
con una legge, con un piano straordinario di assunzioni che portino il personale ATA che lavora su questi posti da moltissimi anni alla loro stabilizzazione. Questa è l'unica scelta che può fare, di cui è eticamente e politicamente responsabile e che dovrebbe fare.
Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sacò Bakary, il 35enne maliano ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco ha parlato di futilità armata del razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima: non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Queste le parole del parroco al termine della funzione religiosa. I partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Noi abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è presidente dell'associazione tarantina Babele.
Il riferimento a Don Emanuele Ferre è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario e della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri, ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
Alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotto da Mattia Guastafiero, in redazione con Alessandra Tommasi, Diana Santini e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. A tutti una buona giornata.